10 e 31 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo fatidico 14 luglio 2023. Come annunciato, dopo gli aggiornamenti sulla Turchia, siamo in diretta qui in compagnia con Giorgia, che ci ha raggiunto live per la prima volta, cosa che ci, cioè, almeno per quanto riguarda le mattinate di Radio Onda Rossa, cosa che ci fa molto piacere. Una voce che non è sicuramente una novità, perché ti abbiamo sentita tante volte nel corso degli anni scorsi nelle tue corrispondenze dagli Stati Uniti, dove risiedevi. Era la voce, insieme al suo degno collega, di Walk Wops, una trasmissione che andava in onda a cadenza più o meno quindicinale, appunto raccontando principalmente la costa ovest degli Stati Uniti d'America. Poi le cose della vita ti hanno portato dall'altra parte del mondo, in quella del Kazakistan, e ovviamente, diciamo, nel corso dell'ultimo anno e mezzo abbiamo avuto modo di disturbarti spesso su quello che succedeva in quella che credo sia la più grande delle repubbliche post-sovietiche, insomma, con diciamo un'importanza e un peso politico e economico non indifferenti. Allora, visto che sei qui con noi live, io ti chiederei anzitutto, come dire, un po' un'analisi generale, breve per carità, però insomma esauriente, di quello che è stato l'ultimo anno dalle vostre parti. Che cosa hai registrato, che cambiamenti ci sono stati, se ci sono stati. In particolare, con te abbiamo raccontato più volte la questione, diciamo, delle persone tante che sono arrivate dalla Russia in Kazakistan, così come in tanti altri territori ex sovietici, subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Per cui, ecco, intanto cominciamo a fare un po' un quadro d'insieme, se ti va.
Beh, io sono arrivata la prima volta in Kazakistan a marzo del 2022. E poi io avevo fatto dei passaggi avanti e indietro, e in realtà, diciamo, in Kazakistan poco prima dello scoppio in Ucraina c'era anche stata una rivolta, una serie di riot contro l'aumento del prezzo del carburante e del gas, che aveva lasciato, la rivolta è stata a gennaio, una serie di città sulla parte ovest del Kazakistan completamente senza riscaldamento, in posti dove si raggiungono i tipo meno 40, meno 30 durante l'inverno. Un problema che si sente. E un riot che inizialmente era iniziato come una serie di manifestazioni organizzate dai sindacati di questa città mineraria e di estrazione petrolifera, che storicamente ha una presenza sindacale molto forte, sono abbastanza organizzati nella storia del Kazakistan indipendente, è stato un centro di inizio di tanti movimenti. Quindi poco dopo, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, diciamo, il Kazakistan già era abbastanza in agitazione. Hanno avuto una serie di problemi col cambiamento del presidente, il vecchio presidente, che comunque era il capo del Partito Comunista quando è caduta l'Unione Sovietica, è rimasto per 30 anni al potere. È scappato dal paese, non si sa se portandosi via dei soldi o no, durante questa rivolta del gennaio 22, e hanno avuto una serie di manifestazioni dove alla polizia è stato dato l'ordine di sparare sulla folla, ci sono stati dei morti, ci sono dei processi adesso che sono in corso. Quindi in questa situazione di diciamo organizzazione generale da parte della popolazione, in cui non era facile capire quali erano le varie forze che si muovevano, e si è innestata poi la situazione della guerra in Ucraina, complicando il panorama abbastanza, perché durante la rivolta il Kazakistan si è avvicinato alla Russia per avere supporto dalla polizia nel gestire la piazza fondamentalmente, e nel momento in cui invece c'è stata l'invasione dell'Ucraina, il Kazakistan ha dovuto un attimo capire come gestire questo tipo di rapporto. E da quel momento, diciamo, inizialmente il Kazakistan aveva preso col nuovo presidente Tokayev una posizione che aveva stupito un po' di persone che sono poi esperti di geopolitica dell'area, perché avevano parlato in maniera molto chiara contro la Russia e comunque contro la decisione di fare questa invasione. In parte penso motivata dal fatto che alcuni politici di estrema destra russi parlavano del Kazakistan come la seconda
espansione.
Quindi diciamo all'inizio, quando io sono arrivata a marzo del 22, c'era veramente l'idea che poteva essere che la Russia nei prossimi mesi avrebbe fatto un colpo di mano e avrebbe cercato di passare anche dal confine nord. Poi in realtà le persone che erano lì non... Cioè c'è stato un paio di settimane in cui c'era stata questa idea e poi la gente si era, diciamo, tranquillizzata sul fatto che non sarebbe successo. E non ho mai capito come mai c'è stato questo cambio. Cioè ho parlato con tassisti, gente che incontravo per strada, e non ho mai avuto veramente un'idea chiara del perché a un certo punto ci sia stato un cambio di rotta. Però devo anche dire, al momento in cui questa cosa è successa, sono iniziati a comparire un sacco di cartelli per fare la chiamata alla leva, però non c'è la leva obbligatoria in Kazakistan. No, non è vero, c'è ancora la leva obbligatoria. Ci sono state dei tentativi di legge di farla eliminare, però adesso c'è ancora, è abbastanza facile evitarla. Però erano iniziati ad apparire questa serie di cartelli di chiamata alla leva che erano solo in kazako, anche in aree in cui storicamente la popolazione parla russo. Quindi si era cercato di fare proprio una distinzione tra i kazaki e i cittadini del Kazakistan.
Quindi i kazaki, quelli di etnia kazaka che parlano kazako, i cittadini invece sono tutti, perché poi appunto è uno stato multietnico, possiamo dirlo.
Sì, e soprattutto la seconda minoranza, cioè non è quasi una minoranza, però diciamo per numero di popolazione la minoranza più grande sarebbe quella dei russi in Kazakistan, anche se poi la popolazione è quasi... Penso che adesso forse l'etnia kazaka ha più persone di quella russa, però diciamo in termini di numeri sono abbastanza comparabili. Quindi si era notato questo movimento militarista che andava a diciamo parlare di valori di difesa della patria eccetera in kazako. Questo proprio si è notato dall'inizio. E da quel momento però il Kazakistan ha mantenuto una posizione, secondo me, forse... Cioè immagino comunque siano stati costretti ad avere dei rapporti con la Russia, no? Era difficile pensare che il Kazakistan avrebbe completamente smesso di interrompere i rapporti. Comunque sono, cioè a livello economico la Russia è uno dei loro partner di esportazioni più grandi, per cui non penso fosse realistico aspettarsi che avrebbero proprio preso una posizione contraria. Però durante il corso della guerra hanno inviato per esempio aiuti umanitari in Ucraina, che comunque per una ex repubblica sovietica come posizione da prendere era abbastanza scioccante. E soprattutto considerando che invece altri paesi della zona, tipo il Kirghizistan, non hanno preso delle posizioni così di stacco, di rottura con la Russia. E il Kazakistan, comunque essendo poi nel panorama dell'Asia centrale la repubblica più ricca, è anche quella a cui la Russia, diciamo, cioè i rapporti di potere tra la Russia e il Kazakistan sono un pochino più egualitari di quelli tra la Russia e il Kirghizistan, certo, e il Tagikistan, per cui questa serie di decisioni prese dal presidente Tokayev, diciamo, venivano discusse, il Kazakistan non è più uno stato
uno stato vassallo,
non è uno stato vassallo, questo è diventato evidente. Inizialmente le frontiere del Kazakistan sono rimaste aperte per più di un anno per chiunque volesse arrivare dalla Russia. Devo dire che in generale la gente non si fermava in Kazakistan, cioè c'era questo passaggio della frontiera, perché comunque è la frontiera di terra più grande che ha la Russia, ce l'ha col Kazakistan. I controlli avvenivano all'uscita ma non all'ingresso, cioè all'ingresso comunque c'è sempre questa legge che inizialmente era per 90 giorni cittadini russi possono stare nel paese senza documenti, ristretta adesso recentemente a 30 giorni come cittadini europei, però inizialmente era molto facile passare il confine, cioè una, se riuscivi a uscire dalla Russia era molto facile.
Quindi
passare
il problema è l'uscita, era l'uscita, non entrare. Sì. Okay.
Sì, però diciamo appunto sul confine ci sono dei punti di ingresso e di passaggio ufficiali, poi ci, è un confine da più di 1000 chilometri e quindi era molto comune sentire storie di gente che appunto si accampava nella zona per esempio dei Monti Altai e rimaneva in attesa del momento opportuno. Sono arrivate così tante persone ad Astana, che comunque città a maggioranza della popolazione russa ormai, situata nel nord del paese, molto vicina al confine, e poi da Astana era facile spostarsi negli altri paesi dell'Asia centrale, che sono quelli che in realtà penso abbiano ricevuto poi la maggior parte delle persone che andavano via. E per esempio so che la Georgia per esempio è uno di questi posti che sta offrendo, cioè, un posto a molti russi, Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian in una certa dimensione, che sono anche i posti dove i russi preferiscono andare, cioè comunque anche questa relazione,
potendo scegliere si va lì.
Sì, perché comunque culturalmente questi sono, cioè i paesi dell'Asia centrale sono paesi musulmani che sono comunque storicamente stati considerati sempre un po' non sviluppati all'interno del panorama dell'Unione Sovietica, mentre la Georgia, l'Armenia e l'Azerbaigian hanno una storia di tipo diverso. E soltanto
c'era un georgiano che era arrivato, Massimo Livelli.
Vero.
C'è anche questo.
Vero. E poi Tbilisi, vabbè, una città che comunque, sia Tbilisi sia Baku adesso hanno una scena di sviluppo delle cioè di lavoratori delle tecnologie molto grande, quindi è un posto, mi pare di aver capito, che ha già un'infrastruttura di tipo politico per permettere ai nomadi digitali di trasferirsi nel paese. Quindi tanti di questi giovani che sono venuti via dalla Russia adesso sono persone che comunque hanno lavori che possono fare in remoto. Sono arrivati tantissimi programmatori, certo, in Kazakistan. Inizialmente ci sono state delle crisi sugli alloggi, perché comunque Astana è una città che è in crescita, hanno un sacco di spazio dove espandersi, però gli appartamenti non bastavano, e da lì sono iniziate una serie di problemi tra le due popolazioni, perché nel giro di un anno i prezzi di cose come il pane, lo zucchero e il latte sono aumentati 4 volte, trasporti sono aumentati, era impossibile trovare appartamenti nelle zone che non fossero quelle per gli expat, per cui appartamenti che a noi l'affitto sembra ridicolo arrivando dall'Europa, però
lì è un'altra cosa.
Per i locali è assolutamente impossibile permettersi quei prezzi, e quindi erano iniziate tutta questa serie di non direi movimenti contro la popolazione, non c'è mai stato qualcosa di organizzato contro l'arrivo di queste persone dalla Russia, però diciamo i politici più nazionalisti in Kazakistan avevano iniziato a un po' sventolare questo
il problema della
che poi si era
la
anche
sostituzione etnica.
Sì, che si è sviluppato molto su dinamiche di genere, per esempio, cioè a un certo punto c'era questa discussione sul fatto che comunque le coppie, cioè le coppie, i matrimoni interetnici sono molto comuni in tutta l'ex Unione Sovietica, non è strano, comunque cioè anche storicamente questa era gente che aveva la stessa cittadinanza, per cui non veniva considerata una cosa particolare, però adesso c'è stata tutta una recrudescenza di questo pensiero che le donne kazake vogliono sposare gli uomini russi per dinamiche di genere e razza, cioè che sposare un uomo russo viene concepito come meglio che sposare un uomo kazako, che è una cosa di cui alcuni politici hanno parlato.
È socialmente più apprezzabile.
Sì, perché cioè l'idea sarebbe che queste donne sono come delle come si dice, scalatrici sociali.
Sì.
Cioè l'idea è quella. Ovviamente sentendolo poi, cioè ci sono stati tante discussioni in questo senso, sentendolo dal punto di vista delle ragazze che escono con uomini russi, c'è tanto una dinamica di cioè in Kazakistan stanno arrivando dei movimenti femministi e gli uomini russi sono meno tradizionalisti sui ruoli di genere degli uomini kazaki, il che ha portato anche alla ridiscussione di tutta una serie di rapporti di genere nel paese, che è stato molto strano, e ha portato recentemente a fare fare degli spezzoni con blocchi femministi nella, nella vecchia capitale ad Almaty, e con un tentativo di organizzare un Pride per giugno, che comunque...
Che non era mai successo prima?
Non in maniera... Non è illegale l'omosessualità in Kazakistan, ci sono degli attivisti, però non è...
È complicato.
Molto complicato. Ci sono state aggressioni ad attivisti famosi di cui si sa chi sono i responsabili, e c'è stata una decisione politica di non andare a toccare i responsabili. Però diciamo, sta diventando una cosa di cui si riesce a parlare molto di più. Mi è sembrato sempre abbastanza assurdo che questa apertura verso la ridiscussione dei rapporti di genere arrivasse attraverso la Russia, ecco, che non è che proprio era.
Però dipende sempre dal punto da cui parti, ovviamente.
È vero. Però così è stato, e solo recentemente, veramente, questa questione di giugno, c'è stato questo cambio repentino di rotta, in cui il paese ha comunque deciso che adesso scambieranno tutte queste informazioni sui residenti nel paese con la Russia, e hanno iniziato a fare questi arresti di attivisti russi in maniere molto... cioè molto inquietanti, vedendole da fuori, nel senso, questa è gente che viene portata in questura da poliziotti in borghese, che poi nella maggior parte dei casi si rivelano essere addirittura parte della polizia militare. Non ho mai capito per quale motivo la polizia militare vada a prendere i civili, e gli viene notificato, una volta che sono in stato di fermo, del fatto che sono stati messi su una lista di ricercati dalla Russia. Quindi la Russia fa questa cosa di avere delle liste senza comunicarlo alle persone, quindi tu non hai modo di sapere se quando stai attraversando il confine lo stai facendo in maniera illegale. E questa cosa ovviamente crea tutta una serie di problemi, perché questa gente, poi essendo adesso sulla lista, ma la lista viene retrodatata, risulta che tu hai passato il confine del Kazakistan o del Kirghizistan,
cioè dalla detante praticamente.
Sì. E ultimamente ci sono state una serie di rideportazioni, cioè quindi gente è stata rimandata in Russia, quasi tutti uomini molto giovani, quindi gente che chiaramente è finita in questo giro, cioè è stata rimandata indietro non solo per aver fatto, cioè aver evitato la leva, ma perché è gente di cui si sa che aveva posizioni antimilitariste. Ci sono state un po' di arresti a gruppi anarchici, e anche a gruppi di gente delle varie etnie minoritarie sul panorama, cioè sul territorio della Russia, quindi anche gente, per esempio, che organizza la partecipazione allo stato in Buryatia, che è questa regione a lingua mongola che si trova vicino al confine con la Mongolia. Ci sono stati attivisti appunto contrari alla leva, cittadini russi di etnia buriata, che sono stati target già da marzo di quest'anno di una serie di arresti. E si pensa anche, perché comunque queste sono tutte zone dove appunto, dato che la maggior parte della popolazione parla lingue che non sono il russo, c'è sempre stato storicamente un interesse a fare degli stati indipendenti. Quindi sembra che la Russia stia anche utilizzando questo adesso sistema di arrestare la gente per le posizioni antimilitari come modo di fermare la riflessione sull'indipendentismo alla fine.
Senti, in tutto questo lo stato dei movimenti sociali in Kazakistan qual è? Fermo restando, diciamo, che da queste latitudini, insomma, immaginiamo sempre questi luoghi come un deserto sociale totale, dove ci sono dei regimi così fermi, bloccati su se stessi, invece molto spesso, insomma, ci davi le prime proteste sindacali prima della guerra in Ucraina, che furono grosse e feroci, insomma, ci dimostrano che in realtà c'è una certa effervescenza, per fortuna. Per quella che è la tua esperienza anche di vita all'università, che cosa si può dire al riguardo?
Questo è interessante, perché allora ci sono tanti movimenti sociali in Kazakistan, perché comunque, questo c'è da dire, su tutti i territori dell'ex Unione Sovietica c'è il concetto che comunque c'è la partecipazione alla politica, è una cosa che storicamente e culturalmente è rimasta, e cioè la gente comunque tende ad iscriversi ai sindacati, tende comunque ad avere alcune forme di organizzazione di quartiere, poi tante di queste forme di organizzazione, soprattutto di quartiere, sono anche comuni all'interno del mondo islamico, quindi in tutti i paesi dell'Asia centrale si uniscono queste due tradizioni, ci sono un po' queste forme di, non so quasi definirle come non è proprio autogestione di quartiere, però sai, hanno questi gruppi di quartiere che organizzano.
Sono capillari.
Sì, molto capillari, che si prendono cura di organizzare eventi, però anche, non lo so, la gestione del dopo scuola per i bambini, cioè tutta una serie di servizi sociali vengono coperti proprio con queste reti di appoggio mutue. C'è stato, io penso che la differenza tra questo tipo, per esempio la presenza di questa rete capillare di quartieri si vede molto nel nord e nel sud del Kazakistan, perché il nord invece sta diventando molto più industrializzato, modernizzato, sta un po' puntando a diventare simile all'Europa, e quindi si vanno a perdere tutta questa serie di organizzazioni che invece rimangono molto forti nel sud, dove comunque la popolazione è ancora... ha uno stile di vita più tradizionale, diciamo appunto tradizionale nel senso che mantengono le radici culturali, la storia del posto, è molto vissuta la storia di Shymkent e Almaty, che sono le due città più grandi sul confine sud, mentre invece Astana ovviamente poi è anche una città che
nuova.
È nuova, per cui sì, è difficile. Quindi fuori dalle università ci sono tutta questa serie di piccole associazioni di gente che fa attivismo su vari temi. Il tema della lingua è molto sentito, il tema del recupero delle radici kazake, devo dire in maniera abbastanza non conflittuale con il panorama, che non è scontato, cioè quindi non c'è questo interesse di dire vogliamo sostituire il kazako al russo, ma c'è più un tentativo di coinvolgere la popolazione russa nel riprendere anche le radici kazake, no? Per cui cercare di arrivare per esempio al bilingualismo, banalmente, e questo appunto non era scontato.
Cosa che attualmente in realtà non c'è, nel senso che la lingua effettivamente sì. Ufficiale è il russo ancora.
Il kazako è ufficiale, sì. In teoria, però sì.
Dico,
cioè,
come utilizzo, sì. Diciamo, nelle università. Nella...
Sì, sì, di fatto c'è il bilinguismo in una direzione sola, cioè se tu parli kazako è molto probabile che parli russo, è quasi impossibile che non parli russo, ma se parli russo non è detto che parli kazako, quindi sì. Sì, in università si parla russo, ci sono delle università che fanno lezioni in kazako, ma sono considerate solitamente di serie B, fondamentalmente. E quindi questo dal punto di vista dei movimenti locali, ci sono tanti movimenti di appunto mutuo appoggio, gestione dei quartieri, movimenti sindacali. Dal punto di vista dei giovani si vede proprio una differenza nei movimenti dei giovani che stanno in università. Cioè lì c'è proprio un movimento di gente che inizia a parlare molto chiaramente di diritti per gente omosessuale, diritti delle donne, appunto movimenti femministi. Questi si vede però proprio uno scollamento. Cioè da un certo punto di vista, se sei immerso in università, sei all'interno di questo posto, ma anche non solamente le università di lingua inglese, anche quelle di lingua russa, c'è un discorso molto di apertura verso una serie di ideologie che vengono viste come occidentali, e quindi che solitamente leader religiosi conservatori, per esempio, tacciano di occidentalismo, no? Per cui è facile dire le donne che dimostrano per i loro diritti è perché sono
state corrotte
occidentali. Movimenti femministi sono cresciuti tanto, sono riusciti a fare delle lotte abbastanza importanti per far passare una serie di leggi su l'istituzione di una pena per la violenza domestica, perché fino a poco tempo fa nominalmente c'era una legge, l'Unione Sovietica aveva delle leggi contro la violenza domestica, però di fatto cioè, applicarle
cioè, era complicato,
non veniva fatto, diciamo, sono recentemente riuscita a far passare una proposta di legge per almeno considerare nello stato del Kazakistan la violenza domestica come effettivamente un problema, cioè comunque cioè molto, fa molto parte della mentalità centroasiatica tradizionale, ma anche di quella sovietica un pochino, quest'idea che la violenza di genere è un problema se avviene fuori di casa,
certo.
Se avviene dentro casa no, e adesso queste cose stanno cambiando, e quest'anno c'è stata una manifestazione dell'8 marzo dove ha partecipato parecchia gente in supporto di questa proposta di legge in particolare, quindi
Senti, tutto questo poi come diciamo si riverbera sulla, sull'amministrazione del paese, sull'amministrazione dello Stato, che è diciamo, una questione che hanno tutti i popoli del mondo, tutti i paesi del mondo, diciamo, però in alcuni ovviamente è più probante, no? Perché da un lato ci sono, c'è un sistema politico che è stato bloccato per 30 anni, adesso probabilmente vorrebbero bloccarlo per altri 30. Dall'altra però, come ci racconti tu, ma non solo, ci sono spinte che in qualche modo poi riescono poi anche a ottenere qualcosa. Come funziona questa dialettica? Sì. Quanto è faticosa, quanto è problematica?
Sì, è molto faticosa. Allora, da un certo punto di vista, il Kazakistan in particolare in Asia centrale è un posto dove il dialogo politico è possibile, non è censurato, è molto facile trovare gente che in televisione, in maniera ufficiale, critica il governo. Questa è una cosa che rimane, cioè,
nelle possibilità.
Una possibilità. Dal punto di vista della recezione delle spinte dal basso, quello dipende veramente tanto, cioè io mi sono fatta questa idea che dipenda molto dalla capacità che hanno i movimenti di riuscire ad agganciare delle figure che possono essere considerate istituzionali. Per esempio, questo movimento sulla legge, appunto queste spinte femministe, a un certo punto sono state prese da un gruppo di avvocatesse che si sono fatte carico di, diciamo, fare la quasi la faccia rispettabile, che poi l'intero movimento era rispettabile, perché davvero comunque
la faccia ancora più rispettabile,
cioè, nel senso, sì, perché anche poi quando parlano in Kazakistan di, appunto, manifestazioni, dimostrazioni, cioè disordini di piazza, non, cioè disordini di piazza intendono nel senso che tipo la gente non camminava
nel marciapiede,
cioè non ci sono state, al di là appunto dei casi invece delle lotte sindacali nell'Ovest, però appunto vengono un po' presentate le femministe come delle isteriche nel paese, e quindi
non è un problema solo kazako,
no però diciamo il livello di tolleranza di come definirle isteriche è molto più
basso.
Però sì, diciamo, quando sono riuscite a fare l'aggancio un po' istituzionale, lì sono riusciti a fare questo tipo di riflessioni. Su altre cose invece proprio il governo ha chiuso completamente la possibilità della discussione. Per esempio, quando ci sono le manifestazioni sull'aumento dei prezzi del gas, queste manifestazioni sindacali, cioè la risposta è stata sparare sulla folla senza mezzi termini. Per cui dipende sempre molto, forse anche da quali sono quelle lotte che cioè io penso che il governo kazako in generale stia mettendo tanto lavoro ideologico nel cercare di capire come al tempo stesso presentarsi all'Europa, ma anche mantenere questa idea di nazione kazaka con i valori kazaki.
Questa specificità.
Sì, io ho questa impressione, per cui su alcune questioni secondo me loro sanno che dovranno cedere a un certo punto. Sull'omosessualità, i diritti degli omosessuali, per esempio, questo è proprio un argomento su cui il governo ci metterà tantissimo a cedere. Ogni passo in avanti che è stato fatto viene respinto con proposte dai nazionalisti religiosi di renderla illegale la pratica, che appunto finora non lo è, non puoi essere arrestato, però diciamo se ti accade un'aggressione per strada il governo non farà arrestare i responsabili, e sta adesso iniziando il panico di quella che definirei la teoria del gender. Sta un pochino iniziando questa cosa interessante sulla spinta dei kazaki che rientrano dall'estero. Il governo kazako dà un sacco di borse di studio ai ragazzi per andare a studiare all'estero 1 o 2 anni all'università,
e poi riportano un sacco di brutte idee.
E quindi queste appunto sono proprio viste come le idee occidentali,
con cui però bisogna fare affari, perché insomma c'è un problema.
C'è un problema, e poi anche il problema che nel senso, io adesso ti ho parlato dell'attivismo nella direzione appunto che interessa a noi, però al tempo stesso è anche aumentato l'attivismo islamista radicale, per cui ci sono state una serie di spese, per esempio l'Arabia Saudita dà soldi per la costruzione di moschee e invia i propri imam. il che significa che ci sono delle scuole islamiche adesso sul territorio kazako che hanno interpretazioni dell'Islam che sono molto più restrittive di quelle che storicamente ci sono state in Asia centrale, ma dal tipo 1500, non dall'Unione Sovietica, cioè da molto prima. E si sono viste, per esempio, cioè ad Astana, io adesso sto viaggiando più o meno dentro fuori il paese in 2 anni, il numero di donne che per esempio portano il niqab o addirittura il burqa completo è aumentato anche ad Astana, che è strano. E, per cui c'è anche questa dinamica dell'attivismo da parte islamica che non viene tanto recepito dal governo al momento.
Come un problema?
No, neanche come un... cioè non è un... diciamo, le richieste degli islamisti molto radicali non sono intrattenute dal governo in maniera molto seria, perché comunque penso che anche culturalmente... cioè in un paese dove comunque c'è stato, soprattutto sui ruoli di genere, un paese dove comunque anche solo nominalmente c'è stata l'eguaglianza di genere portata dall'Unione Sovietica per tutti questi decenni, è difficile pensare di tornare indietro. Cioè comunque
però il rischio c'è sempre, insomma.
Il rischio c'è sempre, però è vero che per esempio le donne in Kazakistan, cioè, storicamente vanno molto all'università, lavorano in professioni che sono storicamente considerate da uomo, ci sono tante professoresse, cioè comunque sì, è vero, c'è il rischio di tornare indietro, però c'è il rischio di tornare indietro su una situazione dove c'è, cioè, da 70 anni che le donne hanno i dottorati, certo, in astrofisica nel paese, cioè non è da 10.
Senti, in tutto questo chi è che mette i soldi? L'Arabia Saudita principalmente?
Sì,
ci sono anche altri?
Sì, no, allora l'Arabia Saudita principale, poi c'è penso il Qatar anche, che fa questo tipo di cosa. Poi diventa difficile seguire, certo, queste cose, perché comunque nella parte sud del paese, cioè in Uzbekistan c'è un movimento islamista indipendentista che ha dato supporto a Daesh per parecchio tempo, anche fornendo non solo combattenti ma anche armi e addestramento militare, il che significa che in tutti i paesi che confinano con l'Uzbekistan c'è sempre, cioè ci sono guerriglieri, c'è gente, cioè all'epoca, è anche quello un movimento che c'è da moltissimi anni, era gente che prima aveva combattuto contro la Russia in Afghanistan e adesso ha combattuto in Kurdistan, cioè
quel tipo di mondo è quello.
Quel tipo di mondo.
Va bene. Senti, noi stiamo avviando alla conclusione, poi la prossima volta per telefono invece parleremo di linguistica, perché pure lì avremo tante cose da chiederti. Però ecco, diciamo, per chiudere, per quelli che possono essere le prospettive future, che cosa secondo te ci si può aspettare dal punto di vista geopolitico, come piace tanto, ma anche dal punto di vista dell'evoluzione della società e dello Stato kazako, che è un luogo che è al centro di come dire, mille spinte diverse. C'è la Russia accanto con tutti i problemi che ha la Russia, ci sono questi stati arabi che fanno il loro lavoro, ci sono tantissime relazioni con l'Occidente, insomma Lenin sta in Kazakistan dai tempi dei tempi, c'è la Cina vicina, c'è la Turchia, insomma sembrerebbe essere uno di quei posti dove si fa la storia, però ecco, capire come potrebbe evolvere tutto questo è chiedere troppo, oppure qualche linea di indirizzo si può dare?
Sì, questa è proprio la domanda da 1 milione di euro. Oh. Faccio la Sibilla, il vaticinio. Senti, guarda, un trend che veramente secondo me si può vedere è questo trend di riappropriazione della radice culturale kazaka, che di solito va anche pari passo a un recupero dell'unità panturca. Per cui diciamo, cioè secondo me quella potrebbe essere una direzione non da sottovalutare. Adesso è vero che la Cina sta portando anche loro un sacco di soldi e infrastrutture in Kazakistan, però lo sguardo del Kazakistan al resto dell'Asia centrale di lingua turca e alla Turchia è sempre stato storicamente molto molto forte. perché anche è un po' forse il sogno panturco è l'unico che permetterebbe al Kazakistan di essere veramente indipendente, nel senso che in una possibile unione delle repubbliche turche il Kazakistan comunque sarebbe una delle repubbliche più stabili, con più disponibilità economica, mentre invece rimanendo nell'orbita di o la Cina o la Russia o comunque i paesi arabi, cioè di tutte queste strutture il Kazakistan è periferico ed è sempre stato periferico, mentre invece nel suo rapporto con la Turchia non c'è questo livello di non c'è il pericolo, sì, di essere assorbiti o di essere colonizzati di fatto. Quindi quella è una dimensione che forse dal punto di vista, cioè se guardiamo appunto ai trend di riutilizzo della cultura, della lingua da parte della popolazione e dal tipo di figure anche, devo dire, che il governo adesso decide di celebrare, cioè adesso ci sono state una serie di riprese di figure storiche, per esempio la filologia, la filosofia, la religione, di lingua turca.
Mm-hmm. Scusa, il kazako è una lingua turca?
Sì, è una lingua turca, sì,
perdonaci,
scusa,
no, sempre tu sei
per
specialista,
scontato che
però
tutti sappiano ogni cosa di questa lingua. No, sì, è una lingua turca. Adesso c'è molta ripresa di queste figure ottocentesche, di fine ottocento, che erano un pochino quelli che facevano la resistenza alla Russia nel mantenere la cultura locale. Il numero di manifestazioni culturali dedicate a queste figure è aumentato a dismisura, gli vengono dati nomi a università, centri di ricerca, a questi personaggi. Quindi mi sembra che perlomeno ci sia questa forte dimostrazione del fatto che che c'è un'indipendenza culturale, c'è un'indipendenza nazionale e viene costruita attorno a questa identità turca, per cui forse quella sarà la direzione. Dal punto di vista economico sto dando un'analisi molto, molto culturale.
Ma se ne parla anche praticamente, nel senso, diciamo, ora nessuno può sapere da qui a 3 mesi quello che accade, però insomma ci sono forze politiche, intellettuali, culturali che immaginano una futura unione panturca che va da Istanbul fino a Astana. Insomma, non sono cose campate in aria, ecco, c'è qualcuno che ci pensa, possa essere praticabile, non lo sappiamo, però c'è chi lo teorizza.
C'è gente che lo teorizza e vengono riprese queste teorie appunto del fine dell'Ottocento, prima che arrivasse, cioè al momento in cui la Russia già era presente in Kazakistan, ma prima dell'arrivo dell'Unione Sovietica, in cui il Kazakistan comunque aveva avuto una serie di conflitti e si erano diffuse una serie di ideologie panturche che stanno un po' riprendendo piede con delle rivalutazioni moderne, però diciamo il sogno panturco è sempre stato presente. Tokayev stesso penso che a un certo punto abbia parlato, o comunque ha aperto la possibilità che questa era una direzione da guardare. Adesso dal punto di vista economico la Turchia non è la potenza economica della Russia, la Cina, certo, o i paesi arabi, per cui e comunque ripeto, questa necessità di guardare all'Europa è una cosa che Tokayev ha sempre fatto, ha sempre dichiarato molto apertamente, per cui forse Occidente in generale, cioè che sia la Turchia, che sia l'Europa, queste sembrano essere le direzioni a cui la politica kazaka alta sta guardando. La popolazione comunque locale in parte guarda all'Europa per una serie di e agli Stati Uniti per una serie di appunto movimenti per i diritti civili e delle minoranze oppresse. La Russia sembra essere lontana in questo momento, ti dico, cioè
nonostante poi l'afflusso di persone che sta arrivando.
Sì, però perché credo anche le persone che stanno arrivando tendenzialmente non sono persone che non sono persone che credono a Putin, sono persone comunque in conflitto con la Russia, per cui
non sono degli sponsor ottimi.
No, esatto, e quindi diciamo cioè i problemi che ci sono appunto con i migranti russi sono problemi di tipo culturale, ma non sono problemi di tipo politico. Non è gente che viene a chiedere che per esempio il Kazakistan vada a fermare la Russia. C'erano state delle posizioni del genere di gente che aveva cercato di sollevare l'Asia centrale
però sono rimaste un po' così.
No, anzi non...
Va bene, senti, allora, intanto grazie mille come al solito per diciamo, le tue, i tuoi ragionamenti e le tue sintesi mirabili, stavolta live, e poi sei di nuovo con noi domenica.
Sì.
Lo ricordiamo, purtroppo in registrata, però insomma sarai alle dita nella presa e poi insomma avremo modo di risentirci, visto che mi pare di aver capito che rimarrai
sarò
da quelle parti.
Sì.
Bene, potremo contare ancora su di te. Benissimo, allora grazie mille, domenica diciamo sempre con te, però altre questioni, noi invece un po' di musica e poi proseguiamo con la nostra mattinata.